Possiamo stare seduti? Allora, è molto tardi, quindi non abbiamo la possibilità di fare la catechesi bene come l'abbiamo fatta alla messa. Accenno gli argomenti, poi avete la traccia sulla quale vi prego di tornare evidentemente nella riflessione e nella formazione personale. Ho cominciato richiamando una realtà che constatiamo, che è quella della poca formazione che c'è tra i cristiani. Allora, anche quelli che partecipano alla messa della domenica, non solo quelli che non partecipano, hanno delle motivazioni strane certe volte. Si partecipa per obbligo, perché è uno dei comandamenti, per tradizione, per paura di fare dei peccati, magari di essere puniti da Dio, mentre invece non si capisce, e molte volte anche noi che andiamo a messa non lo teniamo, come dicevo, presente, che quando andiamo a messa incontriamo Gesù, che è Signore, amico e Redentore. E questo incontro ha i due momenti fondamentali che conosciamo tutti, che sono già presenti nella Scrittura, e sono la prima parte, la parola di Dio, quindi Dio che parla, la seconda parte, Dio che ci nutre col suo pane. Questo noi lo vediamo appunto già nella messa, nel Giovedì Santo. Se facciamo il combinato disposto, se uniamo le cose che hanno detto i sinottici con quelle che ha detto San Giovanni, vediamo com'è stata l'ultima cena. San Giovanni ci dice lunghi discorsi con Gesù, Gesù con gli apostoli che hanno parlato a lungo durante l'ultima cena, e poi questo discorso è finito con una preghiera, la preghiera sacerdotale, e poi i sinottici ci dicono che Gesù ha preso il pane, lo ha spezzato e lo ha dato. Questa forma è rimasta nella messa nostra, che ha la liturgia della parola e la liturgia eucaristica. Anche nella vicenda dei discepoli di Emmaus noi vediamo questo stesso schema. Questo personaggio misterioso che loro non riconoscono, che li affianca e cammina con loro per 11 chilometri spiegando le scritture, e poi lo riconoscono quando spezza il pane, quando fa l'eucaristia, la seconda messa, però poi scompare perché è presente in quell'eucaristia. Allora, detto questo, affermando ancora che anche molti tra i cattolici della messa non sanno nulla o quasi nulla, noi vogliamo ripetere per noi la nostra edificazione che la messa è la preghiera più importante che abbia la Chiesa. Davanti a Dio Padre è la preghiera in assoluto più potente, quella che tocca di più il cuore di Dio, perché ancora nella messa si ripete quello che è successo nel Calvario, quindi il Figlio di Dio, seconda persona della Santissima Trinità fatta uomo, che si sacrifica per noi, e questo non può non toccare il cuore di Dio Padre, come le vicende di tutti noi figli toccano il cuore dei nostri genitori. Ci sono due elementi che dobbiamo tenere presenti nella messa. La messa è un sacramento, quindi funziona, mettiamo tra virgolette evidentemente, funziona quando ci sono i tre famosi elementi: il ministro, quindi sacerdote, la forma, le parole dell'ultima cena, e la materia, il pane azimo e il vino di uva. Però questo, che è il dato, diciamo, oggettivo che la fede insegna, es opere operato, cioè posti questi tre elementi, la messa c'è, ripeto, funziona e lo diciamo per capire, però c'è un plus valore che possiamo aggiungere, ed è tutto quello che il sacerdote fa, la sua devozione, la sua santità, e attenzione, quello che voi fate, il modo con cui voi partecipate. Queste due realtà aggiungono alla messa un plus valore che noi non possiamo considerare. Io alla messa stasera ho fatto un esempio che posso anche ripetere per essere anche più veloce. Una è la cosa di Padre, la messa di Padre Pio, la messa come tutte le messe di tutti i sacerdoti celebrata da Padre Pio, che riviveva la passione, che portava i segni di conformità alla passione di Gesù, che sono le stigmate, che era un santo, che era tutto dedito alla gloria di Dio, al bene dei fratelli. Una è la messa di Don Chicco. Certo, è messa, su questo non si discute, ma immaginate quanto meno c'è di fervore, di santità nella messa che faccio io. Così è lo stesso anche per voi. Quindi più voi siete fervorosi, più partecipate coscientemente, più vi disponete alla celebrazione della messa, più ho scritto lì, forse dietro, però posso anticipare, più viviamo la messa, più questa messa veicola quei valori che noi conosciamo bene, che sono importantissimi. Dunque, questi benefici e grazie che nella messa, in tutte le messe, perché sono messe, vengono concesse, quando c'è questa nostra adesione personale fatta con maggiore fervore, aumentano questa grazia e questo beneficio. Dipende, in altri termini, dalla nostra partecipazione interiore. Quello che noi vediamo, purtroppo, non è soltanto che c'è gente che non sa. Se voi vedeste certe celebrazioni che facciamo, certi matrimoni, certi funerali, vi rendereste conto che quello che sto dicendo non è una teoria, è una cosa concreta. Perché determinate persone vengono a messa senza credere in nulla, stanno a messa presenti come un atto dovuto, non so, ai parenti o agli amici del defunto, degli sposi, ma non c'è solo questo, c'è addirittura quell'impoverimento che viene dall'atteggiamento con il quale alcuni vengono a messa, che è quello di non cedere alla grazia di Dio. Per esempio l'atteggiamento di chi viene a messa ma non si vuole convertire, di chi viene a messa ma non ha nessuna intenzione di sradicare dal suo cuore alcuni peccati. Ci sono quelli che vengono a messa ma non sono per niente interessati alla parola di Dio, alla presenza di Gesù. Quelli che vengono a messa e non fanno la comunione chissà da quando, oppure fanno la comunione e non si confessano, quindi sacrilegi, eccetera. Per questo ho voluto, alla fine della pagina, e sto andando velocissimo, citare un brano della prima lettera ai Corinzi. Questa prima lettera ai Corinzi è stata scritta prima dei Vangeli e nei versetti precedenti a quelli che vi ho citato lì c'è il racconto che San Paolo fa dell'ultima cena. Quindi il primo racconto dell'ultima cena noi ce l'abbiamo da San Paolo, non ce l'abbiamo dai Vangeli. Ed è strano, almeno ci dobbiamo riflettere un po' su questo, come queste parole, che sono molto serie, seguono subito le parole con le quali San Paolo racconta l'istituzione dell'Eucaristia. E le parole sono queste. Ogni volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore, sarà reo del corpo e del sangue del Signore. Chi mangia e chi beve indegnamente il corpo e il sangue del Signore, mangia e beve, diranno i versetti successivi San Paolo, che non vi ho segnato, ma basta andare a leggere quel pericope, mangia e beve la sua condanna. Quindi da questo che stiamo dicendo deriva tutta una serie di atteggiamenti di preparazione che noi dobbiamo mettere in essere prima di andare alla messa, e direi anche dopo che la messa è finita, perché non si può decollare così di punto in bianco né atterrare di punto in bianco. Per cui entrare direttamente dalla strada, chiacchierando, dissipati, continuare a chiacchierare anche in chiesa, nella bussola, nel banco, eccetera, e poi pretendere di partecipare alla messa e di viverla, è una pazzia. E così anche l'atterraggio, come qualche volta succede anche nei miei confronti, che ho ancora i paramenti e già mi si sta chiedendo se aprire l'acqua, chiudere la luce, portare l'immondezza. Mi volete lasciare un attimo atterrare dalle cose che stavo facendo, che sono altissime? È importante allora che questa cosa qui noi la comprendiamo, perché è proporzionato all'impegno di preparazione e all'impegno di ringraziamento il frutto stesso della messa. Sapete che a me non piace durante le celebrazioni fare questioni, se le faccio dopo o le faccio prima, però raccontato anche alla messa, entra una tipa qualche giorno fa, una decina di giorni, dalla porta, dalla bussola, chiude la bussola, si mette in fila per la comunione. Arriva e io non mi sono trattenuto, gli ho detto scusi, sta entrando adesso, fa la comunione così. Sei sceso dal pullman o hai chiuso la macchina 3 secondi fa, arrivi, sai, io pensavo, c'è niente da pensare. Spostati di mezzo, per favore, metti da una parte, accettato di buon grado, forse in quel momento non aveva pensato bene, oppure accettato quello che ho detto. Così anche gente che esce mentre la messa non è finita, gente, sono tutti atteggiamenti con i quali evidentemente tu non sei stato o non sei disposto a vivere la messa bene. Vado in frettissima, ripeto, alla messa ho detto di più, quindi sul sito poi si può vedere. Ho voluto elencare alcuni dei frutti, non sono tutti, alcuni dei frutti più importanti, frutti spirituali, che si ottengono con la partecipazione alla messa. Ma partecipazione non vuol dire, come qualcuno dice ancora, sono andato ad ascoltare la messa. Come quando uno dice sono andato al teatro a vedere l'opera. Non si dicono queste cose. Partecipare alla messa vuol dire entrare nel mistero del sacramento che si celebra. Primo, e non li spiego tutti evidentemente, sia maggiore Spirito Santo che lo Spirito stesso di Gesù. Chiaro che se il miracolo della trasformazione del pane e del vino non lo fa il sacerdote per magia, ma lo fa lo Spirito Santo, io sono lì in questo momento di Pentecoste. Vi ricordate cosa ho detto domenica scorsa? La Chiesa è in stato di cenacolo permanente. Lo Spirito Santo non è venuto 2000 anni fa, ma viene continuamente e io devo stare in questa situazione. La Chiesa è il mio cenacolo, i miei fratelli e io, gli apostoli, c'è il sacerdote che rappresenta Gesù, la Madonna, tutti gli angeli, tutti i santi presenti, e questa è la Chiesa in stato di cenacolo. Secondo, vengono cancellati i peccati veniali. Voi sapete che uno dei modi con i quali vengono cancellati i peccati veniali, oltre che con la confessione, è la messa e la comunione. Veniali. Quindi nessuno si sogna di fare la comunione con peccati mortali, perché questo è sacrilegio, giusto per chiarirci le idee. Terzo, si dà alle anime del purgatorio immenso sollievo nelle loro pene. Quando noi offriamo la messa, noi, anche se il sacerdote nomina e celebra per un defunto, noi possiamo mettere le nostre intenzioni. Quando il sacerdote dice all'inizio della messa preghiamo e fa un attimo di silenzio, è il momento nel quale voi dovete mettere le vostre intenzioni. Infatti quella preghiera, se voi guardate il libretto o il foglietto, si chiama colletta. Non si raccolgono soldi o altre cose, ma si raccolgono le intenzioni. Tu puoi offrire la messa per chi vuoi, e quando la offri per un defunto porti sollievo immenso a questo defunto, perché è il sangue di Gesù che cade su di lui. Immaginate, ecco, quanto sollievo dà la nostra messa, la nostra comunione, l'indulgenza, per esempio, del rosario ai nostri defunti, ai nostri o a quelli che nel purgatorio aspettano il suffragio di qualcuno, perché quelle che noi chiamiamo le anime sante del purgatorio non hanno suffragio da nessuno. 4. Dio elargisce benedizioni e grazie particolari. Questo particolare vuol dire non le benedizioni e le grazie che Dio dà a tutti e sempre, ma quelle speciali che tu chiedi in questo momento della tua vita. Vengono date nella messa. 5. Aumenta la carità, che ci merita un grado maggiore di gloria in cielo. Ho detto alla messa, fatemi questa domanda durante la catechesi, perché in cielo i santi, quindi quelli che sono andati in paradiso, non hanno tutti la stessa gloria. Hanno una gloria differente in base ai meriti che hanno avuto sulla terra. Di modo che una sarà la gloria di chi andava a messa, di chi ci andava sempre, di chi ci andava bene, e una sarà la gloria di chi non ci andava, di chi ci andava male o ci andava qualche volta. Santa Teresa di Gesù Bambino dice essere santi, quindi è in cielo, essere ripieni, ma uno essere ripieni del bicchierino di rosolio, uno essere pieni della misura di un litro. Ci sono meriti differenti in paradiso. 6. Diminuisce l'impulso dei vizi capitali. I 7 vizi capitali sono delle spinte che noi abbiamo o per ragione di tentazione o per ragione di nostra debolezza, e la messa di argine. Così anche 7 ci dà la forza per vincere le tentazioni. E le tentazioni sono sempre proporzionate alla nostra forza. E che noi tante volte quella forza non la cerchiamo, non l'abbiamo. Quindi nella messa aumenta questa forza. Si ha superiore capacità di penetrare e gustare il mistero di Dio. Ci sono persone che non gliene importa niente, neanche un picchio di nulla, che vivono come animali, che non hanno nessun riferimento soprannaturale. Chi ha il dono dello Spirito Santo, della sapienza, che viene dal verbo sapere, non sapere, sapere. Latino vuol dire avere il gusto delle cose. Mi piace sapere com'è Dio, che cosa ha fatto, che cosa vuole da me. Avere il gusto delle cose di Dio. Nella messa aumenta questo. Quindi superiore capacità di penetrare e gustare il mistero di Dio. Si ama con più slancio, perché la messa è la scuola dell'amore. Gesù si sacrifica e ci serve offrendo la vita ancora. E lì io imparo a fare quello che ha fatto Gesù. Vengono diminuiti l'amor proprio e la superbia, fonte di ogni cattiveria. Se pensate che San Francesco di Sales ha detto che la nostra superbia muore un quarto d'ora dopo di noi, immaginate che battaglia dobbiamo fare noi contro la superbia. Chi vi parla di questo? Nessuno, perché tutti. Devi avere un pochettino di autostima, ti dicono, quindi pompa questo atteggiamento che è la chiave per andare all'inferno. Nella messa, siccome vedo che il figlio di Dio si umilia, come si è umiliato a Betlemme, così si umilia in un pezzo di pane per venire vicino a me, l'amor proprio si abbassa, diciamo abbassiamo la cresta, che è meglio. Aumenta l'amore di Gesù nella propria anima che viene lavata nel suo sangue. Noi siamo ai piedi della croce quando ce l'ha messa. Quindi è ovvio che quel sangue che cadeva da Gesù in croce ci lava. Ci si unisce più facilmente a Gesù nella comunione. Noi diciamo parole che molto spesso non capiamo, non intendiamo bene. Unione con vuol dire comunione. Vuol dire mi unisco a Gesù e mi unisco ai miei fratelli. Unione con, comunione. 13. Si ha più luce divina che allontana le miserie umane. La domanda, per fare in fretta, potrebbe essere questa: da quale punto di vista vedi le cose? Se le vedi dal punto di vista dell'animale, allora basta che tu mangi, che tu dormi, che tu ti riproduca, e certe persone vivono così. Voi state con alcune persone, non so se vi è capitato, non hanno mai un argomento differente da questo. Dove sono andato, che cosa ho fatto, cosa ho mangiato, adesso non si può dire tutto il resto, che cosa ho fatto con la tipo, con il tipo, è finita la loro vita, è questa. La pancia, vi ricordate che ve l'ho detto un'altra volta, totuo sabrenti, possa anima niente. Tutto nella serie, nell'orizzonte delle cose materiali, mai che tu abbia un pensiero o che esprima un pensiero un pochettino più alto di quello dell'animale da cortile. Allora, questi frutti, pensiamo, sono cose importanti, quelle che abbiamo detto, e non sono tutti, sono più abbondanti, se fosse corretto l'italiano, cioè sono più forti in quantità maggiore nella mia anima, quanto meglio sono disposto, quanto meglio mi preparo. Prima ho fatto questo esempio, sono banalità, però l'esempio serve per far pensare. Ma vado a teatro in pigiama? Vedete se le signore vanno a teatro in pigiama. Devo andare a fare un atto, non so, dal notaio. Non porto tutte le carte, dirà il funzionario appena arrivo. Ha portato i documenti d'identità? Vado a fare qualsiasi cosa, ci vado preparato. Vado alla partita, mi porto il cuscinetto, la bandiera, il fischietto, la clava e tutte le altre cose che servono per le violenze che fanno lo Stato. Di modo che anche per la messa è così, proporzionata al mio impegno di preparazione e di ringraziamento saranno i frutti che io accetto e che trovo nella messa per la mia vita. È bruttissimo, ma adesso non mi fermo su questo, bruttissimo quando la gente comincia a parlare, la messa non è ancora finita, quando c'è movimento, quando si crea un disordine, oppure quando c'è quel silenzio statico, che nessuno risponde, che nessuno canta, come qualche funerale, no? Qualche matrimonio, che il sacerdote dice: se il Signore sia con voi, e si risponde, e con il tuo spirito, perché tanto ormai non c'è altro, non ti aspetta altro che quello. Quindi a boomerang ti fai le domande e fai anche le risposte. Sto andando in frettissima, ripeto, e concludo anche con la citazione del Vaticano II, quello è il Sacrosanctum Concilium 2, il numero 48. Sacrosanctum Concilium è il primo documento uscito dal Vaticano II ed è quello che riguarda la liturgia. Leggiamolo insieme. La Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede. Non ve lo sto dicendo Don Chicco, il concilio, eh? D'accordo, quindi io non posso andare lì, stare zitto, non rispondere, non cantare come un lastrone di marmo, tra me e il pilastro non c'è nessuna differenza, no. Poi dice ancora: ma che mediante una comprensione piena dei riti e delle preghiere, è quello che stiamo facendo, partecipino all'azione sacra, partecipino, non guardino come spettatori. Dice: sei andato a teatro? Sì. Hai partecipato all'opera? No. Ho ascoltato l'opera. L'opera l'hanno fatta gli attori. Io ho lanciato pomodori se non mi piaceva come hanno recitato. Partecipino all'azione sacra consapevolmente, pienamente e attivamente. Sono tre avverbi fondamentali. Consapevolmente, pienamente e attivamente. Siano istruiti nella parola di Dio, l'abbiamo fatto e cerchiamo di farlo, si nutrano alla mensa del corpo del Signore. Fare la comunione non è un optional, la farò la prossima settimana. Ma se io ti invito a cena e non mangi, per cosa sei venuto? Allora, non mangiare se non ti sei confessato, chiaramente, abbiamo già detto, però è nel tuo impegno prepararti anche quello. Sai di dover fare la comunione, di dover andare a messa, confessati per fare la comunione. Consapevolmente, pienamente, attivamente, siano istruiti nella parola di Dio, si nutrono la messa del corpo del Signore, rendano grazie a Dio. Offrendo l'ostia immacolata, non soltanto per le mani del sacerdote, ma insieme con lui, imparino ad offrire se stessi. E di giorno in giorno, per mezzo di Cristo Mediatore, continua quella cosa. Allora, col sacerdote ve l'ho spiegato, non dipende soltanto da noi, dipende anche da voi la riuscita della celebrazione. Sì, la Santa Messa è poco conosciuta, poco frequentata, però diciamolo chiaro, anche poco pubblicizzata da noi. Lo diciamo poco che andiamo a messa la domenica, lo diciamo poco che andiamo a messa spesso anche durante la settimana, e priviamo gli altri di questo esempio. Quindi non diamo agli altri questa possibilità di pensare: ma se va a messa, perché ci va? E se ci andassi anch'io? Come la messa, fonte di grazia e di redenzione. Eppure è principalmente dalla messa che noi otteniamo le grazie. Vedete su WhatsApp, si passano quelle catene, prega per questo e prega per l'altro, e fai questa preghiera e fai quell'altra. Avete mai visto uno di queste catene, uno di questi messaggi che dica: vai a messa, confessati? Così anche, lì in quel posto c'è un'apparizione, andiamo tutti a vedere l'apparizione, tutti in aereo, eccetera. Nella messa c'è molto di più dell'apparizione, perché l'apparizione ti appare, cosa ti appare? Gesù, la Madonna, qualche angelo, qualche santo. Nella messa c'è Gesù che rinnova il Calvario, pensiamolo, per favore. Io queste cose ovviamente non le direi se non ci foste voi, se ci fosse un altro tipo di uditorio, però anche convincerci che il Signore è contento di determinate cose. Per esempio, contento che io faccia la camminata da Sinai a Bonaria e non mi confesso mai, non vado a messa la domenica, sarà anche contento il Signore. Non è una cosa brutta, però la vita cristiana consiste in quello. Sono quelle le cose importanti che cerca il Signore? Non lo so. Cioè, sì che lo so. E concludo. Santa Teresa d'Avila diceva alle monache: ma guardate, possiamo fare copia e incolla per la nostra vita. Senza la Santa Messa, che cosa sarebbe di noi? Tutto perirebbe qua giù. Padre Pio diceva: senza la Messa il mondo non si regge. Vuol dire, la nostra vita senza la Messa, che è il perno, intorno al quale funziona tutto, la nostra vita non funzionerebbe. O forse funziona male perché non funziona bene questo perno. Ci prepariamo subito a fare la comunione. Sia lodato.